balla su una tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Vallano. Che hai puntata contro, balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno, balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta, quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero. Sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso, e ama davvero, senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza.
Buonasera e benvenuti a tutti i radioascoltatori ad Uno Scienziato Calvo Sotto la Doccia, la trasmissione del palinsesto di Radio Onda Italiana dedicata alla scienza. ad accogliere e dialogare. Oggi abbiamo un grandissimo ospite, un ospite mitico, oserei dire. Ad accoglierlo e a dialogare con l'ospite insieme a me questa sera ci sarà Carmelinda Gentile. Ancora, diciamo, lasciamo un po' di suspense perché neanch'io fino a 2 secondi fa sapevo chi era l'ospite. Carmelinda, sicuramente più in grado di me, è più in sintonia con il nostro ospite perché anche lei è un'attrice, è direttrice e fondatrice della compagnia di teatro che risiede ad Amsterdam, il Corego Theater Group. Ciao Carmelinda, come stai? Chi mi hai portato oggi come ospite?
Ciao Francesco, chi ti ho portato? Allora, ti ho portato un mito e un sogno per me. E in sintesi, la prima volta che ho sentito il suo nome ero una adolescente un poco, diciamo, una birbante che andava a leggere e guardare le cose che per la sua età magari non erano ancora consone, e vidi questo film bellissimo che mi aprì un mondo che si chiamava Storia di Piera. Poi, e ancora, già qualcuno avrà capito. E poi, io sono di Siracusa, come ben sai, al Teatro Greco vidi l'Alcesti e lì capì, uno, cosa volevo fare nella vita, e due, cos'era la bellezza. E la bellezza per me era Piera degli Esposti, bellezza umana e bellezza artistica. E quindi, ecco, oggi ti ho portato lei, la signora Piera degli Esposti, con tutta la sua luce e tutta la sua esperienza meravigliosa. Ecco.
Grazie Carmelinda, io sono emozionatissimo perché, come ben sai, anche perché anch'io sono appassionato di teatro, di cinema, e quindi per me è un'emozione enorme, come un bambino davanti a un supereroe. Il problema è che il bambino davanti al supereroe sa nella sua stanzetta quale domande chiedere al suo supereroe. Ora mi trovo qua davanti al mio supereroe e non so, sono emozionato. Sono veramente emozionato. Posso chiamarla Piera, signora Piera?
Può anche darmi del tu, perché
sarà difficile. Ma ci proverò. Comunque, insomma, la carriera di Piera degli Esposti
ha un supereroe, lei darebbe del tu, però
è vero, allora ti do del tu, Piera.
Guarda che sfacciato, io non ci riesco.
Allora, questa trasmissione, come ho detto all'inizio, è dedicata alla scienza. E, diciamo, i nostri radioascoltatori si chiederanno, forse solo alcuni perché conoscono tutti benissimo Piera degli Esposti, qual è il legame tra la scienza e un'attrice. Diciamo, il passo è molto semplice perché Piera degli Esposti è stata una dei massimi esponenti del teatro d'avanguardia, dove la sperimentazione, alla pari da quella eseguita da un vero scienziato, era praticamente all'ordine del giorno. In questo senso vorrei sapere da lei, in quanto diciamo una delle più grandi attrici viventi del pianeta, oserei dire, qual è secondo lei la funzione di un attore? So che lei ha preparato una cosa che ha scritto e che vorrebbe diciamo declamare al nostro e condividere con il nostro pubblico. Ne saremo onorati se potesse farlo.
Allora attacco subito.
Sì, grazie.
Io penso che l'attore abbia un compito nella vita, arduo ma splendido, quello di consolarci dai nostri lutti, dagli abbandoni, dalle malattie, dalla vecchiaia, dalla morte. Può consolare facendo ridere come Totò, ma deve riuscire a entrare come lui nelle profondità ripetitive e distorte delle sue parole, o come Edoardo, che avendo raggiunto quella profonda conoscenza di sé poteva consolare anche solo esibendo la propria persona in maniera quasi impudica. Per essere attore, quindi, non mi sembra sufficiente la bella dizione, la bella voce, la disinvoltura, l'elegante narcisistico porgere, ma calarsi nel proprio buio profondo per risalire poi portandosi alla luce.
Ah. Grazie.
Grazie.
Grazie tantissimo. Grazie. È il nostro regalo di Natale. Molto bello, sì. Molto bello,
molto
grazie.
Profondo, è molto vero soprattutto. E magari adesso, ricollegandoci al prologo che ha fatto Francesco, ci può spiegare in cosa è stato nuovo il suo studio nei confronti della recitazione? Che cosa avete portato, cosa avete cambiato nel teatro? Cos'era il teatro prima di Piera e cosa è diventato dopo?
Diciamo che io avevo una passione per la parola, mi piaceva isolarla e scolpirla. Diciamo che questo mio modo di recitare ha trovato molti no nella mia, diciamo, carriera. Io sono stata sempre bocciata ai provini teatrali, ai provini televisivi, ai provini no, non cinematografici, perché il cinema mi era amico, ma insomma è stato sempre un no di fronte a questo mio modo di isolare le parole. E facciamo un esempio. Una volta mi sono trovata a fare un provino dove mi sono trovata a dire questa frase, e Stella fece di no con la testa. Allora sono insorti tutti dicendo: e perché Stella fece no con la testa? Cos'è quella pausa? Allora io davo molto rilievo a quello che era la parola insieme al movimento e la parola isolata. Questo dava origine a un mio modo di recitare un pochino diverso da quello che si può dire un modo disinvolto o così buttato, diciamo, ecco, un po' via. E soprattutto è un modo di mettere in evidenza il dolore che c'è in quasi in moltissimi dei personaggi che ho interpretato e che giustamente venivano ricordati al Teatro Greco, certo, dove ne ho fatti appunto tragici parecchi, cominciando da Clitennestra, cominciando da Elettra, diciamo, andando a Clitennestra, andando ad Atossa, la regina dei Persiani, andando. Comunque, al di là di questo, io mi sono trovata poi a diventare improvvisamente, attraverso un grande, grandissimo umorista italiano, recitandolo, mi sono trovata ad essere un'attrice comica. Perché questo ha fatto così ridere questo mio modo di recitare un umorista? Perché questo mio tenere la parola staccata a volte, ha creato un umorismo che anche in questo caso era la prima volta che Achille Campanile, è il grande umorista, veniva recitato così. Dunque io mi sono trovata a imporre fra una recitazione a cui non si era abituati e che probabilmente non si voleva. Non si capisce poi perché invece dopo l'hanno voluta tutti, ma questa è una fortuna.
E questo la risposta forse la possiamo dare, perché il genio non si riconosce subito, ha bisogno di tempo per essere riconosciuto, perché viene fuori dalla massa e a volte risulta strano, appunto perché è diverso, perché è geniale, credo. E quindi i grandi geni se ne accorgono. Infatti, cosa le disse Edoardo? Cosa disse di lei?
No, Edoardo disse, io ero abbastanza spaventata che Edoardo mi venisse a vedere recitare, perché pensavo che il suo essere grandissimo e in maniera internazionale, grande, dunque non sto facendo il discorso del napoletano, napoletano però Napoli era il suo mondo, allora io pensavo tutto questo mondo, o internazionale o napoletano, era lontano da me. Temevo molto il suo giudizio. Invece Edoardo mi venne a vedere e disse, intanto si piegò per farmi come un inchino, cosa che naturalmente mi procurò una grande emozione. Vabbè, lasciamo andare, perché venne in camerino, io non sapevo se sarebbe venuto, avevo paura. E poi lui disse, girandosi verso suo figlio e verso un giornalista del Daily American, e verso Molfese, il direttore del teatro, insomma, disse: Issa, essa è un verbo nuovo, lei è un verbo nuovo. Io non tengo interesse per lei, perché lei non mi è parente, né sono un impresario, ma essa è un verbo nuovo. Queste parole che mi avevano detto, lei le deve scrivere. Sono state però scritte nella mia testa.
Certo.
Che meraviglia, che
Sì.
bello.
Sì.
Camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli, noi no, noi che non siamo le stelle, nemmeno le donne, nemmeno quelle più belle. Le commesse dei negozi del centro, quelle vivono a mezze giornate, no che non sono le fate, noi ladri di 1000 lire, cercando il modo per non morire, per non pagare le tasse, per far passare la notte. Ogni tanto parliamo d'amore, magari fuori c'è il sole, o che magari piove. Rio, Mario. Poi facciamo le fusa, proprio come dei gatti, e come i gatti dentro i giorni e le notti, noi ci incontriamo e ci guardiamo negli occhi, e poi facciamo l'amore, sì, facciamo l'amore, e ogni tanto ci facciamo del male. Ogni tanto è normale, basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non farsi portare lontano. Vedi che bella la vita, basta andare più piano. Magari dimmi come vivono gli angeli, dimmi le fate, o se li hai mai incontrati.
Nella sua vita ha incontrato moltissimi grandi personaggi. Lei ha lavorato con Pasolini. Cosa ci può... un aneddoto, qualcosa su Pasolini?
Beh, Pasolini era l'unico regista che parlava così a bassa voce che delle volte non sembrava neanche di sentirlo o che fosse regista là in mezzo. Io ho fatto Medea, ero l'ancella della Callas, poi naturalmente è stata una grande esperienza perché lui e la Callas sono due figure non dimenticabili. Comunque lui aveva, quando mi ha scelto, lui ha detto: a me piace la tua faccia perché tu non hai la faccia di un'attrice. Siccome in quel periodo non mi prendeva nessuno, io lo pensai, allora non la farò mai l'attrice se lui dice che non ho neanche la faccia. Invece non dissero, no, guarda che per lui questo è un gran complimento. E infatti poi mi aveva fatto dei primi piani, ecco, per dire un carattere che lui aveva, mi aveva fatto dei primi piani che io, non avendo capito, perché amando, come ho detto prima, solo la parola, io non amavo il cinema, che pure mi ha fatto fare tutti i primi film con Zampa, Bisturi di Mafia Bianca, con Pasolini, con Italiani, Sotto il segno dello Scorpione, tutti fatti in cinema, mentre il teatro continuava a darmi dei no. Per cui io credo che nessun regista si sarebbe comportato come Pasolini, che io, amando la parola, ero arrabbiatissima con lui perché mi aveva tagliato delle battute. Allora, quando mi ha fatto mettere in primo piano, io ho mandato avanti un'altra e ho messo al posto della mia faccia la faccia di un'altra. Un altro regista avrebbe urlato, tutti avrebbero urlato. Conosco chi avrebbe urlato, conosco i registi che avrebbero urlato, da Lina Wertmüller, da Monicelli, da tutti. Ecco, lui non disse niente, perché capì che ero dispiaciuta per le parole che non avevo detto. Era un regista così.
Tutti questi no. E che cosa l'ha spinta a continuare? Che cos'è che non l'ha fermata?
Dunque, io ho creduto molto al mio talento, ero l'unica che ci credeva. Dunque io non potevo tradirlo, il mio talento, che mi ha tenuto così compagnia quando ero sola, sola con lui, e lui andava ricompensato. E io sono stata tenace perché ho detto: se solo io e lui ci crediamo, noi andiamo avanti. Non sono sola, sono col mio talento. Ecco, questa è stata una forza. Dire non sono sola, dire a me stessa, anche se certamente tutti no, davano da piangere, perché 10 anni mi hanno fatto perdere, non uno o due, 10, non sono pochi. E poi continuavo ad avere dei trattori, insomma, dei nemici, delle persone contro questo mio modo, che oggi viene accettato, dico la verità adesso, senza così fare la finta, cioè oggi viene accettato da tutti il mio modo di recitare, nel senso quasi tutti o tutti dicono brava, cosa, eccetera. Ma questo è un coro che è venuto dopo l'altro coro, ecco. Per cui è importante, io credo che questo si può dire anche a dei ragazzi o a delle ragazze oggi, dire bisogna avere fiducia in se stessi così forte. Io ho cominciato parlando da sola, non è che sono andata a una scuola di recitazione, ho cominciato a casa da da piccola, parlare da sola. Da lì ho capito che volevo fare l'attrice, perché parlavo da sola con altri personaggi. Immaginavo un giorno, pensavo di avere 10 figli, 10. Un altro giorno pensavo di essere una suora, un altro giorno pensavo, ecco, lo facevo per conto mio, diciamo, il teatro, sì.
E quindi quella bambina continua a recitare con i suoi personaggi, eh?
Mi pare di sì.
Come faceva, si dice, Pirandello, che parlava con i suoi personaggi nel suo studiolo.
Sì, adesso io.
Ti presentavano i personaggi e parlavano. E qualcuno una volta le ha detto bravo.
Sì, Manuel Giliberti ha scritto un libro molto bello che si chiama Bravo lo stesso, il titolo, Bravo lo stesso. E questo si riferisce a una battuta che disse il grande Giorgio De Chirico, che Augias lo portò al 101, questa cantina dei 101, 100 perché era 100 posti e uno era il gabinetto, il bagno. Ci siamo nati sia io che Gigi Proietti. È stato fondato da Antonio Calenda, fondato, diciamo, tutte cose. Calenda ha preso questo spazio, che era uno scantinato. Poi Gigi Proietti andava, per dire, a prendere soldi, suonando un po' nelle trattorie, così. Io andavo a risparmiare soldi, correndo come si chiama, portare le locandine nei giornali, dai giornalisti, insomma, Gini Gazzol tingeva le pareti di bianco per farsi una pelle. Cioè, ognuno di noi si è arrangiato, insomma, ecco, tanto che ho visto Gigi Proietti pochi mesi dopo, che non pensavo che fosse l'ultima volta, e lui mi ha detto: è rimasto uguale il 101, è rimasto questo spazio tremendo, che c'era scritto partito monarchico, che c'erano tutti i gradini sbriciolati, insomma, però ci veniva la migliore cultura, i migliori musicisti, e poi i migliori, appunto, per esempio, scrittori, da Augia, ecco, e poi appunto venne De Chirico. Siccome Calenda mi aveva preso, io ero magra come un fuso, ero proprio... E lui mi disse: ma faresti un uomo? Sì, io dico, farei tutto pur di recitare. E allora mi fece fare questo marinaio che si chiamava Pemberton, comunque, in 10 minuti a Buffalo, di Gunther Grass, un testo di Gunther Grass. Quando ho tutti i miei capelli, naturalmente, che anche allora avevo lunghi così sciolti, le misi dentro questo berretto da marinaio, e alla fine De Chirico disse: Augias, vorrei andare a conoscere quel ragazzino da vicino. E allora venne lì in camerino, un posto con una tenda, e mi disse: bravo, sei stato molto bravo. E io, che volevo risultare, ho detto: ma maestro, io sono una femmina, togliendomi il berretto. E lui mi disse: bravo lo stesso. Una grande lezione di diversità, cioè di accettare la mia diversità, di accettarla. E così, giustamente, Giliberti ha messo questo titolo in un bellissimo libro che porta, bravo lo stesso, che porta tutte le mie, insomma, imprese, ecco. Io continuo a tirarmi via questo ciuffo.
Sta benissimo.
Sta benissimo.
Vogliamo passare a un momento musicale, tra l'altro un'altra canzone che noi sappiamo, e spero che lei gradirà, Fatti portare dalla mamma di Gianni Morandi.
Mandare.
Fatti mandare. Scusi, fatti mandare. a prendere il latte. Quindi fra un paio di minuti, perché dura più o meno 2 minuti la canzone, ci ritroviamo con Piera degli Esposti e Carolina Gentile.
Va bene.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso. Io se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te, dai scendi, vieni giù! T'ho vista uscire dalla scuola, insieme ad un altro. Spaccherò il muso, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ehi, scendi! Vieni giù, dai! Ma presto! Vieni!
Siamo tornati.
Eccoci, siamo tornati con Piera degli Esposti. Grazie ancora per aver accettato l'invito. Finora ci ha regalato delle cose bellissime, delle esperienze, aneddoti che veramente conserveremo nei nostri cuori, noi e i nostri radioascoltatori. Non è vero, Carmelinda?
Eh sì, eh sì. Io volevo fare una domanda sul presente, perché ho appena finito di leggere L'estate di Piera, un libro molto, molto divertente. Mi sono veramente appassionata e divertita, soprattutto perché vedevo, vedevo Piera, sentivo la voce, quindi era come essere all'interno del libro, molto molto bello. E ho apprezzato molto carina, molto bella anche la parte, diciamo, del giallo e la parte del thriller. Però naturalmente, essendo un po' di parte, sono stata più attirata dai concetti del teatro, quando mi è piaciuta moltissimo la parte in cui si parlava di queste mani, le mani mute. E quindi cosa ci può raccontare in proposito di queste mani?
Diciamo che una ragione per cui io non ho mai voluto fare il cinema, no, tranne poi cambiare idea, ma tanto, era perché io chiamavo il cinema centimetrale, vale a dire senza il corpo, perché lei sa benissimo che il cinema è importante in quanto la faccia, soprattutto, anzi, lo sguardo, cioè il piano. Ma le mani, le braccia, le gambe non si vedono, non si vedono. E per me questo è determinante, perché io ho bisogno delle mie mani che, è vero, assecondano la parola e muovono il ritmo insieme a me del mio corpo. Non posso stare come una priva del corpo, perché è un po' così, per carità. Poi in cinema ci sono anche i piani lunghi, i dico dove uno va, ecco. Ma diciamo, il mio modo di muovere le mani è un modo che appunto asseconda il pensiero, asseconda, facciamo un esempio, nel film di Sorrentino, il Divo, io dico a Fanny Ardant, che sta per incontrare Andreotti, che capirà dalle mani se lui è seccato, annoiato, interessato, e farà capire a lei come tenere, come vedere che lui tiene le mani, le dita. Dunque, non è che adesso non voglio paragonare Andreotti, però esiste un linguaggio delle mani, e io penso che questo non sia solo nel libro merito mio, ma merito di questo maestro, uno dei maestri del genere noir, Giampaolo Simi, perché lui, diciamo, mi ha aiutato a entrare nel mondo del nero, del giallo, chiamiamolo, mm-hmm. E mi ha aiutato e anche mi ha visto, mi vedeva. È chiaro che anch'io ho cercato di adeguarmi, ma io sono entrata un po' come un pulcino dentro, ecco, e lui mi ha condotto, e questa cosa delle mani che lui ha visto, io l'ho così interpretata, ecco come ve la dico.
Sì.
Quindi le mani non mentono, o aiutano a mentire nel teatro?
Beh, diciamo che sì, le mani assecondano un pensiero.
Diciamo che volevamo introdurre, a parte il libro di cui ha parlato Carmelinda, e che ci fa ancora di più, che rappresenta ancora di più la Piera degli Sposti come un artista a 360 gradi, perché Piera degli Sposti è una formidabile scrittrice, aiuto regista, ha fatto oltre all'attrice tante cose.
Scusate, io non sono stata aiuto regista, sono stata regista di 6 opere liriche.
Ok.
Siamo attenti.
Oddio.
Sono stata orgogliosa.
Certo, bellissima.
E bellissima. Le opere che sono state opere importanti, fatte anche a Spoleto, insomma, che è il posto più... Vabbè.
Che differenza ha incontrato? Naturalmente lei ha lavorato con tantissimi attori, tra un attore e un cantante. Perché c'è tutta... Io so di che Peter Brook lavorò moltissimo per la Carmen di Bizet, no? E non riusciva a entrare in contatto con i cantanti.
No, dunque, allora, diciamo che io non ho mai fatto il regista di attori.
Ok.
Perché mi è difficile impostare il mio metodo sugli attori. Ancora, diciamo che non è stato fatto. Mentre i cantanti hanno una partitura e sono molto fedeli alla struttura. Io ho bisogno della struttura, e i cantanti hanno questa struttura fortissima da cui non possono deragliare. E questo mi facilita, perché io mi occupavo delle loro parole che cantavano, certo, perché ho detto come la parola anche in canto è, ma soprattutto dei loro movimenti, dei loro personaggi artisticamente parlando. Io ero lì per quello, perché per correggere la vocalità, ovviamente, certo, c'era il maestro di musica, direttore d'orchestra. Ecco, però
a proposito di registi, lei ha detto una cosa bellissima: io non ho mai diretto gli attori perché non riuscivo, era difficile applicare il mio metodo a qualcun altro, anche perché io credo che è unico, è suo, lei è unica, è un'attrice, gli attori secondo me sono come tante perle, brillano ma ognuna della sua luce. I registi spesso cioè fino a qualche anno fa, hanno sempre avuto la tendenza a modellare gli attori a loro immagine e somiglianza. Questo succede, a imbeccare, a dare la battuta, a farla dire come voleva, non dico nome. Nella sua carriera ha incontrato qualche regista con cui ha rifiutato di lavorare e perché? È successo?
Ma io sono per l'armonia, ecco, e quando non c'è, io la cerco e mi batto per averla. È una cosa che è difficile, perché questo non toglie una mia rabbia che ci può essere dentro di me, cioè non è che facciamo i santini o la santina, no. Diciamo che io ho bisogno di questa armonia, di questa calma. Dunque, quando è successo che sono stata meno felice con un regista che con un altro, o con un'altra, perché ho avuto anche delle registe, naturalmente, ho cercato di ammorbidire l'ambientazione. E con questo io ho dato i miei voti all'interno di me. Non è che io non do i voti, li do, perché ci sono dei registi con cui sono stata felice e questo non va dimenticato. Altri con cui è stato più faticoso. Però diciamo che ho avuto la possibilità di lavorare e questo non hanno, ringrazio perché non tutte le attrici hanno questa possibilità. Ho avuto la possibilità di lavorare con dei grandi registi o registe e questo non capita a tutti. Perché non è così facile. Non dimentichiamo che, torno a dire, ho cominciato con i Taviani, con Zampa, con Pasolini, ma quando ho continuato con Bellocchio, con Sorrentino, con Tornatore, con Lagermüller, con... insomma, io sono andata con grandi registi e registe. Voglio mettere poi naturalmente anche altri, tanti altri che non è che adesso possa elencarli tutti, però non è facile avere avuto come ho avuto io i registi migliori nel mio tempo, ecco, nel tempo perché stiamo vivendo, perché non è che Sorrentino è il mio tempo, questo è il mio tempo, è più Bellocchio. Però lo stesso, ho tornato, però, insomma, sono sempre grandi registi, ecco, sono degli Oscar con cui ho avuto la possibilità di lavorare e questo fa sì che la mia faccia rimarrà in questi film e che sono diretti da grandi registi e non che passeranno. Questo bisogna prescindere, dunque, lì sono stata, con lui sono stata meglio, con lei, con pazienza.
Alla fine è risultato, voglio dire, quello che...
È risultato. Non ha detto mai a nessuno no? Tutti questi no che le sono stati...
Veramente ho detto un no, non in cinema, di cui mi sono oggi un po' tardi, ma comunque, diciamo... Mi sono pentita e ho detto un no che allora urlava come scandalo a Giorgio Strehler, perché Strehler voleva che io fossi la protagonista del temporale di Strindberg e lui amava molto Molly Carr, mi chiamava Mollina e io... E sono stata con lui delle sere lì a parlare, ma non lo sentivo. Sì, insomma, ecco, non lo sentivo. Non vicino, ma era molto vicino, anche perché lui mi diceva, tu qui con me avrai una famiglia. Ricordo ancora che c'era un tagliacarte, io ho detto anche mio padre aveva uno somigliante a questo, e lui ha detto, ma me l'ha dato lui, me l'ha dato tuo padre. Era molto maghesco, un po' troppo. Allora non gli ho creduto, ecco. Ho pensato che con lui il mio metodo andava a farsi benedire, nel senso che era difficile essere così diversa da una sua impostazione. E così gli dissi di no. Perché sono pentita? Ma sono pentita perché ho detto di no a delle tournée a Parigi, nei grandi teatri, a Tokyo, nei grandi teatri. Ma e sono andata a continuare a fare molli nei bar no, proprio, insomma, però non avevamo tante possibilità economiche, mentre là ce n'erano moltissime.
E questa cosa, ancora una volta, e mi leggo a quella bellissima cosa che ha detto sul suo talento, ancora una volta dimostra questo attaccamento, direi questa fedeltà al suo metodo, questa fedeltà, esatto, a se stessa, senza compromessi, aspettando il momento giusto, e questa è, secondo me, una qualità rara negli attori di oggi e in generale nelle persone della modernità.
Cioè, bisogna dire che ci vuole coraggio anche oggi a pensarci, dire di no a Strehler.
Esatto.
Mondialmente uno dei più grandi registi, poi lasciamo perdere quello che si arrabbiò lui, che mi chiamava la stronza, ma comunque. E poi non voleva, sono successe cose imbarazzanti, tipo dei premi che abbiamo preso insieme, e lui diceva: non mettetemela vicino, non me la. No, ma era giusto, perché lui era come un dio e io chi ero, però io ero quella lì, quella col metodo. Vabbè.
Sì, ma anche gli dèi tra di loro litigavano. Quindi lui era un dio, ma pure lei è una dea, quindi siamo, diciamo, sulla l'ho presa troppo personale, però va bene, ha fatto una scelta.
Succede.
Lui succede. Però era, sì, ma lui era una persona internazionale, io non ero una persona internazionale.
No, io lo incontrai, io ho avuto pure un sacco di no nelle scuole, tutti no, mi ha raccattato solo Linda alla fine, e feci il provino alla scuola del piccolo con Strehler, e mi avevano assegnato Masha, e lui era lì che faceva il provino, io avevo 19 anni, ero proprio una bambinetta, e quindi dovevo fare questo personaggio che era un po' brillo, un po' ubriaco, però prima di fare quella cosa lì dovevamo fare un mimo, e mi era stato assegnato il torero. Io facevo flamenco allora, quindi avevo fatto tutta una cosa tutta seria, tutta qua, e lui alla fine, prima che iniziasse il monologo, mi ha detto, mi aspettavo una cosa più interessante da parte sua. Io mi ero tolta la vita facendo ritmi, cose, avevo studiato, e mi ha uccisa. Il monologo dopo poi non mi veniva da piangere, quindi non so se era un po' più lì stronzo.
Vabbè, ora diciamo che
mi aveva, fu molto forte, però vabbè, giusto perché sì, era un dio, era bellissimo da vedere, era bello da ascoltare, però se voleva pungere e beccare, probabilmente l'armonia non ci sarebbe poi magari tanto stata, perché voleva poi plasmarla come come voleva lui, probabilmente. E vogliamo mettere un'altra musica, Francesco?
Sì,
la dedichiamo?
Sì, assolutamente sì. Allora, le dedichiamo un pezzo di Luca Carboni, Amando le donne, il titolo. Visto che la dedichiamo a lei, la trasformiamo in Amando la donna, la nostra donna, che oggi è Piera degli Esposti.
Piera degli Esposti.
Amando le donne, c'è chi va piano nell'amore per dimostrare l'affetto, magari rimane senza parole. Amando le donne, ci si va incontro con un piano perfetto per dimostrare chi sei o per finirci dritto dritto nel letto. Amando le donne, si fanno mille chilometri per dire ciao come stai, come va, passavo di qua per casa. Amando le donne, penso che tutto sia molto più dolce, perfino ferirsi, inciampare, insomma, farsi del male. Amo le donne, anche quelle che si fanno aspettare, o le donne veloci che non si voltano mai, che non riesco a guardare. Amo le donne, soprattutto le donne bambine, che non si capisce mai niente, ti vorrei bene lo stesso, anche quelle cretine.